Uomini e profeti, Baruch Spinoza, un pensiero libero per il mondo di oggi, con Davide Asael. Seconda puntata, la filosofia.
Buongiorno e buona domenica da Davide Asael. Continuiamo oggi le nostre considerazioni su Baruch Spinoza. La scorsa puntata abbiamo già sottolineato l'eccentricità di questo filosofo, un aspetto dovuto certamente al suo presentarsi come una figura crocevia di culture diverse, poi sintetizzate in modo del tutto originale. Non è neanche giusto, io credo, appiattire Spinoza sulle sue fonti. Certamente però stiamo parlando di un autore, di un filosofo eminentemente deduttivo. Oppure potremmo dire, per non entrare troppo nel tecnico, eminentemente sistematico. Ogni aspetto del suo pensiero risente dunque della sua generale visione filosofica. Se lo abbiamo definito eccentrico, è perché la sua filosofia è eccentrica, rispetto alla tradizione precedente, ma anche direi rispetto ai suoi contemporanei, con cui Spinoza, va ricordato, ha intrattenuto un fitto dialogo. Dire, come abbiamo fatto noi, che la sua è stata una riflessione solitaria non significa certo dire isolamento culturale. Questa semmai è l'immagine stereotipata di Spinoza che da tempo i biografi hanno smentito. Che cosa però distingue Spinoza? Io direi anzitutto il modo in cui lui intende i termini filosofici, termini attinti dal vocabolario della tradizione classica e anche moderna, ma che Spinoza reinterpreta collocandoli nel quadro complessivo del suo pensiero, ed è in questa cornice che vanno interpretati. Ora, dire filosofia nel 1600 voleva dire Cartesio. Tra l'altro, anche questo l'abbiamo già detto, autore notissimo in Olanda, dove aveva trovato protezione per 20 anni e pubblicato le sue opere principali. Spinoza entra in contatto con le opere del filosofo francese attraverso la frequentazione della casa di Franciscus van den Enden, siamo verso la metà degli anni 50. Qual è il termine chiave della filosofia cartesiana? Ma io direi che è il termine sostanza. Spinoza lo assumerà, ma cambiandone radicalmente il significato. Non solo rispetto a Cartesio, ma rispetto all'intera tradizione filosofica. Il problema che Cartesio aveva lasciato ai posteri, come si suol dire, era come saldare il dualismo fra res cogitans, la sostanza pensante, e res extensa, la sostanza estesa, la sostanza materiale. Una volta affermata l'esistenza di due sostanze eterogenee, quindi definite da caratteristiche opposte, libera la prima, determinata la seconda, ma ancora attiva la prima, passiva la seconda, indivisibile la sostanza pensante o sostanza spirituale che dir si voglia, divisibile la sostanza estesa, bene, si pone la questione della loro comunicazione. Come la mia volontà, ad esempio, fa muovere il mio braccio? Certo, io non posso interpretare questa relazione in termini di rapporto di causa-effetto, qui non c'è un urto fra corpi che dà avvio al movimento. Spinoza risolve il problema, direi, alla radice, definendo la sostanza, e qui citiamo le parole del filosofo, come ciò che è in sé ed è concepita per sé, vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa da cui debba essere formato. È la definizione 3 della prima parte dell'Etica. Cerchiamo di decifrarla naturalmente insieme. La sostanza dunque, stando alla definizione, non è stata generata. È causa sui, causa di se stessa, dice il filosofo. Ciò significa, secondo la definizione 1, sempre della prima parte dell'Etica, che la sua essenza implica l'esistenza. Ed è qui, a nostro modo di vedere, l'elemento di novità della visione spinoziana. Legare la sostanza alla categoria dell'esistenza, cosa che non era in Cartesio, non era nella tradizione filosofica precedente, dove la sostanza è intesa semmai come un'astrazione rispetto all'esistente, una sua concettualizzazione. Cos'è ad esempio la sostanza di una sedia? Ma il suo concetto. l'insieme delle caratteristiche che ci permettono di definire un oggetto come una sedia. Ma noi non incontriamo mai il concetto nella nostra esperienza, cioè le caratteristiche generali di una sedia, bensì incontriamo una sedia concreta. Universale e particolare vanno sempre insieme, se si vuole seguire appunto il ragionamento spinoziano. Questo significa che l'essenza implica l'esistenza. Le due sfere non vanno mai separate. Dalla definizione di sostanza come causa sui si deducono poi tutte le altre caratteristiche che Spinoza elenca. Essendo ingenerata, la sostanza è eterna, è lì da sempre. Ma se è eterna è anche infinita, del resto l'infinito è la traduzione dell'eterno nello spazio. Ma se è infinita è anche unica, perché potremmo dire occupa tutto lo spazio, non ci sono aree libere. Se per Cartesio res cogitans e res extensa rappresentavano due nature definite da caratteristiche diverse, per Spinoza la natura è una sola. Molteplici sono gli attributi, cioè i nostri modi di definirla. Spirito e materia non sono due sostanze, ma due significati generali che noi attribuiamo ad una stessa natura. Facciamo anche qui un esempio, dobbiamo fare esempi oggi per dipanare un po' la nebbia di questi cunicoli spinoziani. Un medico interpreta la natura umana sotto l'attributo del corpo, uno psicologo sotto quello della mente. Le categorie interpretative cambiano, ma la natura, ma la persona è sempre la stessa. Assume così nuovo significato anche il secondo termine che caratterizza la filosofia spinoziana, gli attributi. Non più intesi come caratteristiche ontologiche di una sostanza, cioè come realtà che appartengono alla sostanza stessa, ma come interpretazioni gnoseologiche oppure epistemologiche, ossia significati attraverso cui la sostanza appare alla nostra esperienza, rimanendo una X inconoscibile dietro le nostre rappresentazioni. Ma potremmo anche spingerci oltre. Il rapporto sostanza-attributi potrebbe interpretarsi in modo ancora più radicale. È infatti aperto un dibattito nella critica spinoziana sulla definizione che il filosofo dà di infiniti attributi. Alcuni, forse i più, interpretano l'aggettivo infiniti come volesse dire molteplici, innumerevoli, insomma. Altri preferiscono tradurre invece l'espressione con attributi infiniti, non quindi infiniti attributi, ma attributi infiniti, trasferendo sugli attributi le caratteristiche della sostanza che prima abbiamo elencato. Effettivamente io credo sia utile seguire questa prospettiva, perché altrimenti penseremmo la sostanza ancora astrattamente, come fosse un fondamento generale indipendente dall'esperienza che ne facciamo. Gli attributi sono invece, secondo Spinoza, infiniti, eterni e regolati da vincoli di necessità, ma perché non c'è una sostanza oltre essi. La sostanza traspare, potremmo dire, dai significati attraverso cui la interpretiamo, ma non è separata. Procediamo per comprendere quello che è stato definito pensiero abissale spinoziano. Il terzo termine della metafisica spinoziana è quello di modi. Anche questo termine tratto da Cartesio, ma certamente ben presente nella tradizione precedente. Per Spinoza, e sentiamo anche qui le parole del filosofo, il modo coincide con le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro, per cui anche viene concepito, stiamo sempre citando dall'Etica. Il modo quindi non ha esistenza autonoma, ma si dà solo in altro. E per modo si intendono le affezioni della sostanza, letteralmente la maniera in cui noi affettiamo la sostanza, dunque ne ritagliamo dei significati. Il modo è quindi l'ente singolo che si offre alla nostra esperienza. Non vediamo mai il corpo in generale, ma sempre un corpo particolare. Interpretiamo la sostanza sotto l'attributo del corpo, come prima abbiamo tentato di spiegare, e di qui percepiamo un corpo singolo. Si ripete qui quanto visto nella relazione sostanza-attributi. I modi si danno solo negli attributi e viceversa. Sostanza, attributi e modi, secondo il pensiero spinoziano, sono una stessa realtà, osservata però secondo angolature diverse. Se, per usare un'espressione del filosofo, la si osserva sub specie eternitatis, cioè sotto il profilo dell'eternità, la realtà è fatta coincidere con la sostanza. Se sotto quello della contingenza, con i modi. È in questa sovrapposizione continua, credo, che noi possiamo scorgere l'immanenza spinoziana, dove il fondamento di tutto ciò che esiste coincide con le cose esistenti. Deus sive natura, Dio ossia la natura, è la frase ricorrente nell'etica, che forse è anche la frase simbolo di tutto il pensiero filosofico di Spinoza. Certamente la visione filosofica proposta da Spinoza ha molteplici implicazioni, si inserisce in un ampio dibattito, un dibattito che credo ci riguardi direttamente. Allora ne vogliamo parlare con Pina Totaro, ricercatrice al CNR, studiosa spinoziana, che ha proprio collocato Spinoza nel secolo in cui ha vissuto. Allora, buongiorno professoressa Totaro e grazie naturalmente di partecipare alla trasmissione.
Buongiorno e grazie a lei dell'invito.
Allora, nella prima parte abbiamo un po' ripercorso quelli che sono i termini chiave della filosofia spinoziana e naturalmente abbiamo sottolineato il rapporto con Cartesio e con un po' il secolo in cui vive Spinoza. Il Seicento è un periodo di grande fermento culturale, dove verranno anche pubblicati dei testi decisivi della tradizione occidentale. Come si colloca Spinoza, a suo modo di vedere, nel dibattito filosofico del Seicento e soprattutto proprio in relazione a Cartesio?
In effetti sì, il secolo è senz'altro un secolo di grandissimo fermento, di grandi autori, grandi pensatori, e che hanno fatto, costruito quella che noi oggi definiamo la modernità. D'altra parte, le grandi scoperte geografiche del Cinquecento avevano senz'altro contribuito a infrangere i confini del mondo sino allora conosciuto e ad allargare enormemente gli orizzonti scientifici e culturali, ma al tempo stesso avevano anche generato un grande senso di spaesamento, un grande disorientamento profondo nella coscienza europea, che ovviamente veniva per la prima volta a contatto con popolazioni sconosciute, lingue, religioni del tutto diverse, le quali tra l'altro mettevano in discussione l'intero complesso delle convinzioni tradizionali su Dio, sull'uomo, sul cosmo e anzitutto il racconto biblico, il racconto della Genesi. E non ci dimentichiamo che la Bibbia costituiva comunque il fondamento stesso della tradizione occidentale, che ora veniva messa in discussione con il contatto di nuovi mondi. Ecco, il Seicento cosa fa? Cerca proprio di rispondere a questa crisi di un sistema di valori messo in discussione dall'impatto con il nuovo mondo. E lo fa attraverso un costante tentativo di riorganizzazione del proprio patrimonio culturale, cioè attraverso una ricerca di ordine, di sistematizzazione, di razionalizzazione delle conoscenze. Direi che non a caso il secolo si apre con un Galileo Galilei, il quale nelle sue opere maggiori riconfigura l'assetto del mondo secondo i principi desunti dalle matematiche e ridefinisce Galilei i metodi, i principi della ricerca scientifica fondandola su quello, su quelle che definisce, come sappiamo, sensate esperienze e certe dimostrazioni. Qui vorrei sottolineare il senso, scusi il gioco di parole, il senso del termine sensate sia nel senso che provengono dai sensi, dalla sensibilità, sia nel senso che danno un senso, un orientamento, una direzione alla ricerca. Ecco, il libro della natura, secondo Galilei, è scritto appunto nel linguaggio delle matematiche. E infatti il suo alfabeto è costituito di caratteri che sono triangoli, cerchi, figure geometriche. Ecco, per venire a Spinoza. Spinoza è profondamente immerso in questo ambiente, nell'ambiente matematizzante, cioè del suo tempo, e condivide con Galilei e soprattutto con Descartes, con Cartesio, seppure, come spero vedremo, ad altri livelli, la visione meccanicistica di Descartes. E sebbene consideri la distinzione tra mente, anima e corpo, come dice nell'Etica, la più occulta delle qualità occulte. Nel suo scritto su il mondo, ma già nel discorso sul metodo e in altre opere, Descartes infatti riorienta il mondo secondo una interpretazione che è strettamente meccanicistica. Che vuol dire? Vuol dire che il mondo è concepito come una macchina organizzata secondo schemi meccanici di reazioni successive. Il mondo si configura come un gigantesco ingranaggio, come un luogo di macchinazioni diverse. E dunque, se la natura consiste in una rigida concatenazione di operazioni seriali, a loro volta le cose della natura si configurano come delle ruote all'interno di questi ingranaggi complessi. Ma vorrei anche dire che nel meccanicismo, in questa visione meccanica dell'universo, si rispecchia anche lo spirito di un'intera epoca. Non è soltanto Descartes o altri meccanicisti, ma è lo spirito di un mondo, del Seicento. Ovvero si rispecchia nella concezione di un universo non solo fisico, ma anche culturale, che individua nella macchina non soltanto il simbolo della propria modernità, ma anche una struttura fondamentale e fondante del pensiero. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che Spinoza fa propria questa lezione, la lezione del meccanicismo, ma a questa visione sostituisce un tutt'altro modello metafisico. Il meccanicismo infatti pone comunque la natura, il meccanicismo cartesiano, il meccanicismo seicentesco, pone comunque la natura su un piano di alterità rispetto a Dio. E Dio è inteso come il macchinista creatore della macchina. Il meccanicismo pone cioè la natura in un rapporto, come dire, di posteriorità temporale, e tale per cui la natura macchina si definisce come un prodotto cronologicamente successivo, cioè come un poi rispetto al prima che Dio rappresenta. Ecco, al contrario invece per Spinoza la natura non è materia, non è estensione, ma è sostanza infinita ed eterna, assoluta e causa di se stessa perché non determinata da niente altro, ma oggetto e soggetto di tutte le possibili determinazioni. La stessa geometria assurge quindi a una funzione diversa, una funzione sorgiva, costitutiva. È infatti la geometria, con il suo certamente rigore rappresentativo, a presiedere al funzionamento e alla produzione della natura. È la geometria a definire e configurare tutto l'universo come un sistema, però, in Spinoza, di relazioni necessarie. Nell'opera più nota di Spinoza, l'Etica, appunto, l'Etica è dimostrata, come si legge sul frontespizio del testo, dimostrata secondo l'ordine geometrico. Bene, quest'ordine, io direi, non è semplicemente un mero espediente retorico, una modalità, un modello di organizzazione del testo che potrebbe essere analogo a molti altri. La geometria fornisce a Spinoza il modello, direi, epistemologico e concettuale della funzione anche al tempo stesso dell'intelletto e in uguale misura della struttura dell'universo, dell'intera struttura dell'universo.
Allora, giustamente, professoressa, lei ha ricordato che la religione, in fondo ancora il pensiero ufficiale della cultura europea del Seicento, e lo sarà ancora per almeno due secoli. I testi spinoziani, lo abbiamo ricordato nella precedente puntata, sono stati messi all'indice dalla comunità di Amsterdam, ecco, dalla comunità ebraica di Amsterdam, ma certamente anche dal Sant'Uffizio. Lei ha lavorato direttamente sui documenti vaticani ai quali ha avuto accesso, quindi le chiedo quali siano stati gli argomenti contro Spinoza che hanno portato la Chiesa ad inserire le opere del filosofo nell'indice dei libri proibiti.
Sì, senz'altro. Beh, in effetti Spinoza è stato veramente un eretico per tutte le chiese, perché a parte la comunità di Amsterdam, che ha condannato Spinoza per una serie di affermazioni e azioni di cui però non c'è giunta testimonianza, sulle quali noi possiamo fare solo delle supposizioni, e anche le chiese dei sinodi calvinisti dei Paesi Bassi hanno reagito con estrema durezza, si sono opposte ferocemente alla pubblicazione delle opere di Spinoza. Il Trattato Teologico Politico è stato indicato come un libro forgiato all'inferno, l'Etica un'opera dai contenuti scandalosi, e dunque il suo autore è stato giudicato ateo, eretico, sostenitore di ogni sorta di impietà. E per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, a seguito della denuncia presentata contro Spinoza da un medico, un anatomista noto di origine danese, Niels Stensen, Niccolò Stenone, un ex luterano convertito al cattolicesimo, bene, anche i cardinali della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio della Chiesa Romana avviano un procedimento di condanna delle opere di Spinoza. Nel testo di questa denuncia, che infatti ho reperito nell'archivio storico dell'attuale Congregazione per la Dottrina della Fede nella Città del Vaticano, sono elencati, come scrive Stensen, i dogmi principali della infedeltà di Spinoza. Ecco, Spinoza vi è descritto anzitutto come di nascita ebreo, ma di professione senza ogni religione. Spinoza viene accusato di voler sostenere, per via di dimostrazioni matematiche, che l'universo non è altro che un'unica sostanza, che questa sostanza è infinita ed eterna, ma che di questa sostanza infinita noi non conosciamo altro che due soli attributi, l'estensione infinita e la cogitazione, il pensiero infinito. Sì. Insomma, gli elementi principali intorno ai quali ruota la condanna e dunque il successivo inserimento delle opere di Spinoza nell'indice dei libri proibiti sono chiaramente delineati in questi documenti e ruotano tutti intorno alla negazione del finalismo e negazione di un impianto teleologico finalistico dell'azione divina, che erano invece gli aspetti costitutivi alla base di ogni teoria meccanicistica.
Ecco, vorrei un attimo approfondire questa immagine un po' di Spinoza come alfiere dell'ateismo razionalistico moderno, che è l'immagine che poi si è affermata nell'immaginario di tutti noi. Perché Spinoza in realtà, e nell'epistolario questo è chiarissimo, si esprime in maniera molto ostile rispetto all'ateismo, che assimila, potremmo dire, ad una sorta di libertinismo, ad una vita tutta dedita all'acquisizione di danaro e di gloria personale. In più, possiamo dire che il termine Dio compare costantemente negli scritti spinoziani. Allora vorrei farle la domanda in maniera secca. Dal suo punto di vista, Spinoza era ateo?
Ah, ma sa, la questione dell'ateismo è molto dibattuta a proposito di Spinoza. Io credo però che sia necessario in questo caso impostare il problema, diciamo, da un altro punto di vista, in termini diversi. Credo cioè che noi dovremmo anzitutto tutto chiederci cosa si intendeva per ateismo nel Seicento. Non è poi così scontata la definizione del termine. E anche che cosa intendiamo noi oggi per ateismo, perché ci sono molte formule, molti ateismi, anche Levinas, ad esempio, per citare un autore che fa riferimento a Spinoza, ha teorizzato un modo di ripensare l'ateismo. Ma in generale, e in termini molto semplici direi, possiamo dire che nel Seicento credere significava, cioè implicava, il credere in un Dio che tutto crea in vista di un fine, per uno scopo. Si tratta dunque di un Dio che ha un progetto, che si adopera per la realizzazione di quel determinato progetto. Ecco, in Spinoza invece non c'è affatto l'idea di Dio che abbia un disegno da attuare. Il Dio di Spinoza non ha alcun fine e dunque se ne conclude che Spinoza è ateo. Ma io credo che oggi nel dire che Spinoza è ateo si rischi di riproporre lo stesso motivo, le stesse accuse che i detrattori rivolgevano contro Spinoza. Accuse tra l'altro che invece Spinoza ha sempre respinto con decisione. Certo, il Dio di Spinoza non è il Dio padre, buono e provvidente verso le sue creature, non è il Dio della transustanziazione o dell'incarnazione, non è il Dio dei miracoli intesi come elementi, momenti di sospensione dell'ordine e delle leggi della natura. Il Dio di Spinoza non è dotato di personalità, cioè non è il Dio persona, come si dice, delle religioni rivelate, non ha libertà della volontà, perché questo presupporrebbe un prima e un poi nell'azione divina, che introdurrebbe il senso di una temporalità, cioè di una finitezza, di un concetto di durata del tempo, che invece è del tutto diverso, lontano, inconcepibile secondo Spinoza per Dio. Dio è invece infinità, eternità, potenza illimitata, causa sui, cioè causa di sé, una causa che si dispiega nei suoi effetti secondo una regolarità che è un principio logico interno, causato dalla sostanza stessa attraverso un fluire di cause. Ma tale sequenza non viene nemmeno enunciata da Dio, avviene e basta, avviene di per sé, è fatto. Dio è la causa di sé da cui tutto proviene senza enunciare nulla. Ecco, quindi Spinoza ha sempre respinto l'accusa di ateismo e io credo per una profonda convinzione e consapevolezza e niente affatto per motivi di convenienza o opportunità, come si è invece spesso anche scritto. Insomma, nella lettera a Harry Oldenburg, il segretario della Royal Society di Londra, il quale gli chiedeva i motivi per cui stesse componendo un trattato teologico-politico, Spinoza rispondeva nel 1665 citando esplicitamente la necessità di difendersi dalle accuse di ateismo che da più parti gli venivano rivolte. Ecco, la religione, il tema della religione è un tema fortissimo anche in Spinoza, ma la stessa religione si configura come una religione universale. Religione cattolica, dice Spinoza, ma nel senso è cattolica nel senso etimologico del termine, cioè universale.
Sì.
I cui dogmi si compendiano in due soli principi: l'amore di Dio e l'amore per il prossimo, intesi come approdo definitivo di tutto l'insegnamento dell'etica, cioè come estrema acquisizione e interiorizzazione da parte dell'uomo della legge e insieme massima e più autentica affermazione di sé.
Professoressa, lei prima, parlando del Seicento, lo ha definito come un secolo in cerca di orientamento. Altro grande tema che attraversa questo secolo è il confronto con le conseguenze della rivoluzione copernicana, con questa operazione di decentramento della Terra compiuta da Copernico, che ha tutta una serie di conseguenze etiche e politiche, direi. Le chiedo se il Dio Natura di Spinoza può essere inteso come la proposta di un fondamento filosofico per il mondo moderno. E Spinoza sembrerebbe qui raccogliere il testimone di Giordano Bruno, a cui lui fa riferimento perlomeno per alcuni aspetti della sua filosofia.
E dunque, lei ha citato Giordano Bruno, giustamente, noi però non sappiamo con esattezza se Spinoza conoscesse le opere di Giordano Bruno. Certamente non le possedeva nella sua biblioteca, ma sicuramente le ha acquisito le concezioni fondamentali, forse ha avuto conoscenza del De Minimo, forse dell'infinito universo e mondi, ma in ogni caso in quelle opere Bruno appunto esponeva la sua concezione di un Dio immanente, di un universo infinito, e stabiliva la distinzione e la reciproca autonomia di teologia e filosofia. Questi sono tutti temi che ritroveremo nelle opere di Spinoza. Nell'Etica, in particolare, Spinoza definisce la sostanza ciò che è in sé e si concepisce per sé. E questa definizione segna già un ribaltamento del tradizionale concetto di sostanza, che era intesa come sostanza finita e come causa di una serie di sostanze finite. Ecco, Spinoza identifica questa sostanza, che è il tutto, che è assoluta, cioè nel vero senso della parola, cioè assoluta, cioè sciolta, totalmente libera, la identifica con Dio e con la natura. Una natura intesa come dotata di infiniti attributi, come sostanza che consta, che in quanto consta di infiniti attributi è natura naturante, e in quanto è considerata come totalità di tutti i possibili modi è natura naturata. Ma così intesa, la natura è dunque l'essere, tutto l'essere. Infinità di attributi, cioè l'essere nel suo ordine eterno, nel suo essere regolarità infinita. Ecco, l'amore di Dio, l'idea di amore, che è per conseguenza amore per il prossimo, viene all'uomo dalla conoscenza della struttura profonda della natura, una struttura fatta di funzioni, di relazioni, di serie infinite di rapporti di ordine e di connessione di cause e di cose, del quale gli uomini sono parte, di quali gli uomini partecipano. Tali rapporti e connessioni di funzione non sono però da intendersi come degli elementi regolatori dell'universo, ma costituiscono la struttura stessa dell'universo, cioè la trama di cui è fatto l'universo. L'amore di Dio esposto nella quinta parte, appunto l'ultima parte dell'Etica, è proprio definibile come questa conoscenza dell'unione che ha la mente con tutta la natura. E dunque, per rispondere alla sua domanda, il Dio Natura di Spinoza, sì, può essere inteso come una chiave di interpretazione della modernità, nel senso che è inserito nell'ordine eterno delle cause e delle perfezioni di Dio, l'uomo attinge a quella che è la sua libertà, attraverso un processo di conoscenza che implica anzitutto la liberazione dalla violenza delle cause esterne che si esercita continuamente su di noi, che sempre minaccia l'uomo, e invece il processo di conoscenza poi indica la via, cioè l'etica, per superare le passioni tristi, così le chiama Spinoza, che compromettono continuamente l'attività e l'esistenza consapevole dell'uomo, cioè la sua capacità di agire e di non essere agito e di non essere abbandonato alla continua fluttuazione di passioni contrastanti e a quella della paura, in particolare, che ovunque lo sovrasta.
Grazie allora, professoressa Totaro, per questo suo contributo, e a risentirci ad una prossima occasione.
Grazie, grazie moltissimo a voi, grazie mille.
Dopo aver introdotto questo percorso etico, percorso di liberazione individuale che descrive Spinoza, cerchiamo di definirlo attraverso le pagine dell'etica. Partiamo da un assunto: ontologia, epistemologia ed etica in Spinoza vanno di pari passo. Ogni livello ontologico corrisponde ad un livello di conoscenza attraverso cui l'individuo acquisisce autonomia e libertà. Il primo livello è quello che corrisponde alla sola conoscenza dei modi. Spinoza lo definisce immaginazione. È il livello di conoscenza più basso, in cui si impongono alla natura letture finalistiche che la piegano alle nostre esigenze, alle nostre aspettative, alle nostre paure. Potremmo dire che, incapace di reggere l'incertezza della vita, l'individuo introduce nella natura elementi che non le appartengono, fondando le credenze caratteristiche dell'immaginazione religiosa o dell'immaginazione metafisica. E ci piace qui, anche come omaggio, citare un brano dell'Appendice alla prima parte dell'Etica, tradotto da Paolo Cristofolini, grande studioso spinoziano che ci ha lasciato da poco. Siccome poi gli uomini scoprono in se stessi e fuori di sé non pochi mezzi che contribuiscono notevolmente al raggiungimento del loro utile, come per esempio gli occhi per vedere, i denti per masticare, i vegetali e gli animali per nutrirsi, il sole per illuminare, il mare per alimentare i pesci, va a finire che considerano tutte le cose naturali come mezzi per il loro utile. E poiché quei mezzi sanno di averli scoperti, ma senza averli predisposti, ne hanno tratto motivo per credere che ci sia qualcun altro che li avrebbe predisposti ad uso loro. E continua poi questo brano. E questo pregiudizio, tradottosi in superstizione, ha gettato radici così profonde nelle menti da produrre l'effetto che ognuno ce la mettesse tutta per capire le cause finali di tutte le cose e spiegarle. Col secondo livello di conoscenza si passa a quella che viene definita conoscenza adeguata delle cose. La ragione si eleva a cogliere i caratteri necessari dell'ordine naturale, le cause che determinano un effetto. L'interpretazione finalistica cede il passo alla conoscenza razionale. È il livello che corrisponde alla conoscenza scientifico-matematica, una conoscenza di carattere descrittivo che depura la nostra interpretazione dalle interferenze dell'immaginazione. E qui io credo si possa dire Spinoza si dimostra davvero un uomo del Seicento, dove il linguaggio matematico era in fondo considerato il linguaggio oggettivo. Abbiamo prima sentito un riferimento a Galileo e sua la frase iconica per cui Dio ha scritto la natura secondo formule matematiche. Ed è qui che si colloca Spinoza. Ciò che ci importa però è che con questo secondo livello di conoscenza l'individuo si libera dalle false credenze e il suo conatus, termine spinoziano che potremmo tradurre con desiderio, appetito o volontà, incrementa la sua forza e la sua capacità di autodeterminarsi. Non è però il grado di conoscenza più alto. La conoscenza scientifica è una conoscenza formale che ancora vincola la nostra azione a principi esterni, a schemi precostituiti, che si pretendono universali. Quando sappiamo, credo sia questa l'esperienza che tutti facciamo, che la vita non è riducibile a formule astratte che ne ignorano la contingenza, ciò che appare giusto in un momento può essere sbagliato in un altro, ciò che è vero da una parte può essere falso da un'altra. L'ultimo grado di conoscenza, ciò che Spinoza definisce con l'espressione amor de intellectualis, l'amore intellettuale di Dio, è l'intuizione di un fondamento che va al di là di ogni nostra rappresentazione. È l'intuizione dell'eterno, di fronte al quale a nulla valgono le nostre religioni, le nostre scienze, anche le nostre filosofie, che sono valide oggi, ma domani non si sa. È questo il grado che libera da ogni condizionamento, permettendo l'espressione di noi stessi. E qui incontriamo un altro paradosso spinoziano. La più alta libertà coincide con l'adeguarsi alla propria natura, dunque con la più radicale necessità. L'abbiamo detto, Spinoza salda i dualismi tradizionali. Ed è una libertà che è felicità, perché diviene a pagamento di se stessi. Intelletto e affetti non si contraddicono come la tradizione filosofica ha sempre sostenuto. Qui lo sforzo della mente libera il desiderio. Sfera razionale ed affettiva vanno di pari passo, hanno un comune destino. Ad una visione tragica che ha interpretato la filosofia come meditatio mortis, una preparazione alla morte, si pensi solo a Platone, Spinoza contrappone l'immagine di una filosofia come meditatio vitae, in cui riecheggiano gli antichi adagi epicurei. Non a caso Epicuro era il solo greco con Democrito amato da Spinoza. Adagi per cui, uno, la morte non la si incontra. Se c'è lei, non ci sono io. Se ci sono io, non c'è lei, diceva proprio Epicuro. E Spinoza sembra seguirlo. Etica 4, la quarta parte dell'etica, proposizione 67. L'uomo libero non pensa niente meno che alla morte, e la sua sapienza è meditazione non della morte, ma della vita. Secondo grande insegnamento, la felicità è possibile. In un tempo postmoderno come il nostro, anche se io non amo molto queste definizioni, in cui però certamente sembrano definitivamente tramontate le illusioni del passato, intendiamo davvero questo come un insegnamento da ricordare ed accogliamo le parole conclusive dell'etica come testamento spirituale e lascito di Baruch Spinoza a noi, che fedeli direi allo spirito dei nostri tempi, insegniamo sempre le mezze misure, a noi che insegniamo ai giovani a doversi accontentare del buono perché l'ottimo non esiste, che insegniamo l'arte del compromesso con i propri sogni e le proprie aspettative come professione di realismo. Per Spinoza le cose stanno diversamente. La realtà è ciò che ciascuno ha la forza di costruirsi. Ci piace così concludere la nostra puntata con le parole del filosofo. Come sempre, miti e terribili insieme. Da parte mia, a risentirci a domenica prossima.
Scoglio, ho completato con ciò quel che mi ero promesso di mostrare circa la potenza della mente sugli affetti e la libertà della mente. Dalle cose dette risulta quanto più ricco e più forte sia il saggio dell'ignorante, che è spinto soltanto dalla libidine. Infatti l'ignorante, oltre a essere agitato in molti modi da cause esterne e a non possedere mai un vero compiacimento dell'animo, vive inoltre quasi inconsapevole di sé, di Dio e delle cose, e appena cessa di patire, cessa anche di essere. Invece il saggio, in quanto è considerato tale, è difficilmente turbato nell'animo, ma consapevole di sé, di Dio e delle cose, secondo una certa necessità eterna, non cessa mai di essere, bensì possiede il vero compiacimento dell'animo. Se ora la via che, come ho mostrato, conduce a ciò sembra estremamente difficile, può tuttavia essere trovata. E arduo, in verità, deve essere ciò che tanto raramente si trova. Come infatti potrebbe avvenire se la salvezza fosse sotto mano e potesse essere ottenuta senza molta fatica, che fosse negletta quasi da tutti? Ma tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare.